La bella
e le bestie.
La bella
e le bestie.
105 Friends presenta
La bella e le bestie.
Tu ti facevi una quarta di seno,
svoltava. Quindi in quanto suono cosa devo bere? Il miele dal biberon, come si vede in quei video. Devo grattarmi contro l'albero.
Ma il miele mangia gli orsi mangiano di tutto, dipende dalle stagioni, no? Delle volte sono erbivori, delle volte poi diventano carnivori prima di andare in letargo, sono carnivori, appena torna.
Allora, in realtà dipende un po' dalla specie, rientrano nel grande gruppo dei carnivori, però in realtà abbiamo il panda che ad esempio si nutre solo di bambù, quindi è un vegano stretto, è un erbivoro.
Ma hai visto come lo mangiano il bambù?
Alimentazione.
Sono numeri uno. Lo mordono, lo scartano.
Sai che mia figlia dice sempre: non so dove gliel'abbiamo detto, se la nonna o l'asilo. Panda. Dice sempre sta roba del panda che mangia il
bambù.
Il bambù, sì.
E si vede che sarà una canzoncina.
Ma è vero. O un cartone animato.
Può darsi.
Comunque, insomma, per dire, ci sono orsi che hanno un'alimentazione prettamente vegetale, altri onnivora, con fasi, magari periodi, stagioni in cui diventa più carnivora, fasi in cui invece si nutrono magari più abbondantemente di bacche, di germogli, dipende.
Ed è particolare nel mondo animale queste fattispecie dell'alimentazione che cambia a seconda dei periodi, o lo fanno anche tanti altri animali?
Beh, ci sono molte specie che si adattano all'abbondanza di alcuni alimenti, a seconda appunto della stagione. Molti uccelli che non sono migratori, ad esempio, oppure carnivori che cambiano preda a seconda della sua disponibilità, sì. Succede, un po' come noi alla fine.
Si adattano un po' come noi.
Esatto, sono adattati.
E cosa bevono?
Rum e cola, gin and tonic.
Parliamo sempre di cosa mangiano gli animali, ma cosa bevono, E bevono pesante, il venerdì sera cosa bevono?
Non lo so, forse del matcha.
Il matcha tea, contemporanei, up to date.
Buongiorno, come stai innanzitutto?
Io sto bene.
Sei primaverile, sei fiorita.
Allora, mettevano 28 gradi oggi a Milano.
Arriveranno.
Ne sono 18, cioè non ho capito.
Faceva fresco stamattina, però secondo me più tardi arriveranno. E tu hai portato un sacco di notizie. Tra l'altro ci hai detto una cosa veramente carina, visto che molti ascoltatori dicono sempre: ma perché non fate incontrare Bini, Picozzi e miei canestrini un giorno? Tu hai trovato delle notizie che si legano anche agli altri due talent.
Una spicy.
Sì?
Sesso tra gli animali?
Sì, una notizia che in realtà avrei voluto dare la volta scorsa, ma non c'è stato il tempo. E poi ne ho trovate un paio un po' crime, un po' da indagare.
Adatti a Picozzi,
giallo, esatto, alla Picozzi. Poi, come al solito, cioè come la volta scorsa, ho trovato una notizia di cui potremmo tranquillamente fare a meno. Perché
la diamo per ultima.
Ma sì, la
se c'è tempo,
là.
Dai, teniamo la
due addirittura.
Partiamo col sesso.
Di cui potremmo anche fare a meno, dice.
Allora, c'è stata una scoperta molto particolare che tra l'altro è legata al campo della citizen science. Non so se ne avete mai sentito parlare.
Citizen science, non c'entrano gli orologi?
No.
La scienza di città.
I cittadini.
I cittadini.
Allora, sì, esattamente. In pratica da diversi anni ormai, prima questo fenomeno è partito ovviamente all'estero, adesso si sta diffondendo anche in Italia, ma da molti anni i cittadini sono spesso coinvolti in progetti di ricerca e di monitoraggio sia di specie di piante che insomma, di flora che di fauna, perché è praticamente un modo per moltiplicare gli occhi e gli sforzi di chi osserva l'ambiente e la natura e può così raccogliere dati magari importanti, perché è vero che ci sono tanti biologi, naturalisti, insomma persone specializzate nel mondo che fanno un mestiere come il mio, però è anche vero che non sono milioni di persone e quindi più occhi ci sono formati, meglio è. E questi due sub facevano un'immersione e, per quello si parla di citizen science, perché non sono due biologi specialisti.
Non sono due professionisti,
no.
Ricercatori, sono due che fanno immersioni.
Okay. Esatto, e niente, loro si portano le loro telecamere, i loro strumenti per fare filmati subacquei e filmano due megattere per la prima volta nella storia dello studio delle megattere che si accoppiano.
No!
Ah.
Che è una notiziona per il mondo della ricerca, perché ovviamente insomma, le megattere comunque si conoscono, si sanno come sono fatte, quindi si poteva immaginare come fosse il loro accoppiamento, ma la cosa più interessante
trovarne due esibizioniste che si mostrassero in quel momento.
Ma perché è un po' spicy per i ricercatori questa notizia? Non tanto perché qualcuno finalmente ha fatto un po' di voyeurismo sulle megattere e le ha filmate riprodursi, ma perché erano due maschi. Quindi è stato filmato per la prima volta l'accoppiamento tra due megatte con mollo la faccia.
Due maschi.
Sì, ma erano due maschi. E qui sono partite tutte
le congetture
del pianeta, nel senso che ovviamente
ti avrà mica scambiato per una megatta.
Fisicamente grosso.
Pillicchi, ma tu sei una megatta.
Lo so, adesso ti chiameremo megatterone.
Quindi perché?
Quindi insomma sono state fatte un po' di riflessioni al riguardo, nel senso che accoppiamenti o anche non sessuali, ma formazione di coppie omosessuali nel regno animale, ce ne sono tanti, insomma ci sono tanti altri esempi che vedono intessere relazioni di tipo affiliativo, si dice, esemplari dello stesso sesso, o per accudire la prole o proprio interazioni di tipo più sessuale, insomma vabbè. Per le megattere questa cosa è risultata veramente sorprendente.
Ah, ma non questo sentimento. C'è un po' di...
Allora ci sono diverse ipotesi. Sì. Uno dei due esemplari era molto magro.
Quindi l'ha scambiato per una femmina.
Potrebbe averlo scambiato per una femmina, oppure se ne potrebbe essere approfittato, magari momento ormonale particolarmente vivace dell'esemplare più grosso. Perché a volte succede, insomma, una specie di...
I delfini fanno...
I delfini sono abbastanza...
Sono così.
Porcelli,
sì.
Diciamo così.
Anche i cani, cioè, tra maschi, non è che se stanno lì a guardare, lì... ogni momento li prendono, fanno.
Beh,
ma
non
fanno,
tra maschi.
Non riescono a fare, sì.
Vabbè, fanno il gesto.
Fanno il gesto, ma non
sai, cioè, il maschio si rigira, certo.
La notizia ha un risvolto interessante, se posso permettermi, rispetto a... certe voci molto conservatrici della vita pubblica italiana, che ogni tanto quando si tende di estendere i diritti degli omosessuali o in generale degli orientamenti sessuali alternativi, dicono sempre quella roba: ma se in natura c'è il maschio e la femmina, perché l'uomo deve... come vedi non è detto che sia così, perché se perfino gli animali
allora,
no, e noi siamo di fatto animali, quindi vedi che non c'entra il discorso naturale.
Diciamo che dall'ermafroditismo a quindi... animali che cambiano addirittura sesso nel corso della loro storia biologica, a formazione di coppie omosessuali o atti comunque sessuali tra esemplari dello stesso sesso, c'è di tutto in natura. C'è da dire che quando ho provato ad affrontare l'argomento sfruttando il regno animale per portare degli esempi, c'è stato chi mi ha detto: però non è giusto paragonare comunque gli animali e le loro interazioni più o meno sessuali di tipo omosessuale all'uomo, cioè quello che succede nella nostra specie, perché comunque è un ridurre a un qualcosa di biologico, un qualcosa di più complesso, che secondo me in parte è vero, cioè c'è un po' quel rischio, no? Perché poi ovviamente se parliamo di omosessualità per la nostra specie o di transessualità, tutto quello che comporta, è molto più articolato, no?
Il discorso. È solo la risposta che tira in ballo la natura.
Però in realtà da un punto di vista biologico anche noi siamo animali, e quindi questo nostro tratto può essere comunque, secondo me, in qualche modo legato a ciò che si osserva in natura in generale.
Certo.
Senza offendere nessuno.
Allora fermiamoci qui mentre cerco le foto delle megattere e torniamo tra poco a 105.
Ha trovato un'altra hit, Idogo.
Capito?
Niente, niente, sti ragazzi sono bravi. Sti ragazzi sono bravi.
Vabbè, poi adesso arriva il weekend, uno di loro lo potrete sentire, Jake La Furia.
I ragazzi si faranno.
Jake La
Furia. Secondo
me
già un po', però di più.
Dici. Ritorniamo a Mia Canestrini. Allora, dove siamo rimasti? Ma cavolo, una volta che becchiamo due megatteri che fanno l'amore, sono due maschi.
Notizia super spicy.
Ma porca miseria.
Quindi insomma, vabbè, l'ipotesi era un approfittarsi l'uno dell'altro, ed abbiamo detto una di queste due megattere era un po', diciamo, denutrita, malnutrita, sembrava più debole, quindi dice forse se ne è approfittata, oppure potrebbe anche essere in realtà una relazione vera e propria, perché che ne sappiamo noi, quindi insomma. E le ipotesi restano tutte aperte, tra l'altro non so in quanti altri decenni avverrà un'altra osservazione del genere, perché...
Ma quindi questi due hanno fatto uno scoop mica da ridere. Dove
veramente
è successo?
Incredibile. In oceano aperto, non mi ricordo adesso più se era l'Atlantico, forse sì, o il Pacifico, non mi ricordo più, ragazzi, non mi ricordo, però lo possiamo ritrovare.
Scusa, megattera, parliamo di una delle più grosse, no?
Sì, sì,
una delle più grosse?
Sì, una delle bestie più imponenti che abbiamo nei mari.
Ok.
Esattamente, sì.
Credo sia l'animale... È l'animale più grande di natura? Non
no,
è proprio la megattera.
No,
è...
no,
credo
no,
il secondo sia lo squalo balena, vero? Il secondo, il
lo
primo?
Lo squalo balena è enormemente grande, ma non è il più grande.
Scusami, la prima qual è esattamente?
Secondo me è una delle balene franche.
Chi è?
Moby Dick.
Quale è mia?
Potrebbe essere una delle balene franche, una delle più grandi del mondo.
Ok. E io quando ho scoperto, posso dire, adesso mi prendete in giro come al solito.
Adesso
dire,
la balena va su due piedi.
No, quando
cose,
ho scoperto che,
non corre su due
che la giraffa è la più alta di tutte, io avrei detto che un elefante è comunque più alto.
No, la giraffa. Cosa mangia la balena? Pinocchio.
Esatto, nel il ventre. No, per me l'elefante è tutto gigante.
Vabbè,
cioè,
ma la giraffa c'ha un
c'è il collone, certo, però nella mia testa era un leggermente invece, no, è proprio l'animale più alto in natura.
Assolutamente. Il terrestre più pesante è l'elefante, indubbiamente.
Quindi esiste l'omosessualità tra nel regno animale.
Assolutamente.
C'è un sacco di amici che stanno scrivendo: il mio cane ha avuto una il mio gatto era gay perché preferiva i maschietti.
Il mio gatto era gay.
Con tutte le il mio gatto con tutte le gattine che aveva intorno, lui voleva solo i maschi. Era gay.
Vabbè. Che lui creava dei rapporti per lui più rassicuranti con degli altri maschi. Ma poi insomma anche lì le questioni sono molto, molto sfumate. Cioè ci sono specie di uccelli in cui le femmine si mettono insieme solo ed esclusivamente per allevare i piccoli.
Ah, vedi?
Il maschio dopo l'evento riproduttivo se ne va e restano le femmine a portare avanti la covata. Cioè non è che per forza c'è anche il sesso. Così
certo.
Questa espressione
ero.
Giusto.
Lo trovo perfetto.
Sì, eh. Vabbè. Molti saranno d'accordo al riguardo. No, allora, comunque, insomma.
Parliamo dell'altra notizia.
Va bene, allora ne abbiamo mille notizie di notizie oggi. Potremmo passare alla notizia di cui
quella
potevamo
riguarda
fare a meno.
Dai, facciamo
mettetevi al dolore.
Perché
dai,
abbiamo soltanto un minuto di tempo.
Sì.
Allora, c'è qualcuno che ha osservato delle tartarughe palustri.
Sì.
In Africa crogiolarsi alla luce della luna invece che al sole. Ne è nato un dibattito scientifico di cui voi non avete idea, perché sono state raccolte
tintarella di luna,
quasi un milione di fotografie di specie diverse di tartarughe d'acqua che si riscaldavano non al sole
ma alla luna,
all'aria, tipo di notte, no? In orario notturno. Allora, qual è il discorso? Le tartarughe sono rettili, sono animali eterotermi. Cioè non sono
eterotermi,
non sono animali,
non
in grado
sono omotermi
di,
ma eterotermi.
Non sono in grado di produrre calore. Hanno bisogno di
assorbirlo.
Animali a sangue freddo, si dice.
Ecco, bravissimo.
Allora, eterotermi, noi siamo ignoranti.
Sì, mi scienziato ogni tanto. Vabbè, no. Insomma. E quindi qual è la questione? Che non si capiva come mai questi animali stessero fuori dall'acqua, perché di solito quello è il comportamento che serve a riscaldare un po' il corpo prima di tornare in acqua, che generalmente è un po' più fresca. Allora, secondo le lucubrazioni infinite di questi scienziati, che hanno raccolto centinaia di migliaia di dati su questi animali, è che probabilmente con l'aumento delle temperature a livello globale la temperatura dell'acqua si sta alzando.
Ah, certo.
E di conseguenza questi animali di notte escono dall'acqua non per riscaldarsi ma per raffreddarsi.
Addirittura.
Era interessante questa notizia poco,
sì,
però l'abbiamo data.
Allora, la tua premessa ce l'ha fatta percepire come peggio di com'era. Io l'ho trovata anche con una sua poesia.
Esatto.
Questa immagine delle tartarughe che si scaldano invece che al sole alla luna, l'ho trovata un po' Tim Burton, un po' cinematografica.
Un po' come il serpente lazzo, quello che si arrampica su per l'albero facendo il nodo con la coda. Uguale.
Uguale. Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con La Bella e le Bestie.
La Bella
e le Bestie.
Perché è anche intonata la canestrina.
Che bello,
eh?
Questo pezzo, è bellissimo.
Io l'ho vista cantare, ballare, funambola.
Del grande margine.
Che altro, che so fare?
Sa fare di tutto.
Le bolle con la Big Bubble.
Le bolle, sa fare le bolle come le balene.
Han le detto, pernacchie con le ascelle, come le fa la canestrina. Ragazzi, ho visto fare delle cose.
Tra l'altro hanno detto che quel rapporto tra megattere è durato pochissimo, un baleno.
Un baleno. Scusa, aspetta, nuovo effetto per la battuta. Bellissimo.
Adoro.
Molto bene. Ritorniamo alla Bella e le Bestie.
Ritorniamoci. Tra l'altro avete nominato le ascelle e c'è un'altra notizia carina, allora, che possiamo condividere con chi ci ascolta. È una notizia sentimentale che riguarda i pipistrelli. Voi avreste mai pensato che i pipistrelli cantino?
No.
Invece è stata scoperta una nuova specie in Nord America, in Canada per la precisione, che è in grado di cantare.
Cioè fa come gli uccellini, cinguetta, no?
Allora,
sapete
che i pipistrelli usano l'ecolocalizzazione per muoversi nello spazio, anche per predare gli insetti di cui si nutrono, sono insetti volanti.
Sono praticamente ultrasuoni.
E emettono ultrasuoni che rimbalzano contro le altre superfici, che siano cose non vive o vive fa poca differenza, comunque rimbalzano, tornano indietro, il loro cervello le elabora come forme, come cose, insomma, come noi con la vista, in poche parole,
certo,
no?
Sì.
Anche se alcuni pipistrelli ci vedono, un po' ci vedono, o alcuni ci vedono proprio, tipo quelli diurni, quelli che mangiano la frutta, giganteschi, ci vedono molto bene. Comunque, okay, analizzando in poche parole gli ultrasuoni emessi da questi pipistrelli, alcuni ricercatori si sono resi conto che c'era una sorta di melodia, si potevano riconoscere delle sillabe, e in più la velocità, la frequenza di questi ultrasuoni era troppo alta affinché il pipistrello avesse il tempo di elaborarla, diciamo così. Quindi era qualcosa che veniva emesso senza che ci fosse necessità per il pipistrello che emetteva di riascoltare, okay, il ritorno. Quindi vuol dire che era un suono emesso per qualcun altro,
un messaggio, sì, esatto, un messaggio in codice per qualcuno,
insomma, okay. Quindi analizzando comunque la struttura di questi ultrasuoni si sono resi conto che sono delle sorte di canzoni d'amore, che è qualcosa che appartiene poi agli uccelli,
la serenata del pipistrello,
ai mammiferi marini e a noi. È una cosa molto carina. Mi è venuta in mente l'ascella, perché quando si catturano i pipistrelli, sì, per studiarli, per misurarli, quello che è, siccome si raffreddano molto facilmente, ci sono i ricercatori che hanno imparato a metterli sotto le ascelle.
Ma veramente?
Come la baguette.
Sì. Mettiti un pipistrello sotto l'ascella.
Esatto.
Ma poi puzza di sudore.
Può darsi, sì.
Con deodorante.
Povero
mamma
pipistrello.
Mamma mia, pipistrello al posto del deodorante mettono, vabbè.
Secondo me a volte è peggio il deodorante. Scusate, sono dei deodoranti che sono...
Sanno di pipistrello.
Grazie per la domanda. Quando cambi deodorante, che ne trovi uno lì la mattina che non lo so, boh, che ne so, non sapevi di avere, poi lo senti.
Porca miseria.
Ci sono alcuni con cui non hai proprio esattamente quella roba, sì, il pH.
Ma no, io, no? Ho una fissazione per un deodorante, non dico la marca, che utilizzo da 100.000 anni, solo quello. Se devo usarne un altro, a me sembra
di cambia
puzzare,
tutto, anche
ragazzi,
a me, sai che cioè, ho lo stesso problema.
Stamattina ho messo un deodorante in mia madre.
Senti, ma tu usi il roll-on o lo spruzzino?
Lo spruzzino.
Ragazzi, io uso il pipistrello, che me ne fotti.
Una strofinata.
Una pipistrella sotto
una
le ascelle, due pipistrelli.
Diciamo, io tendo a non usare il roll-on, perché sì, mi sembra di deodorarmi con un mini me, e la cosa non...
Oddio.
Mi fa impazzire.
Io uso il roll-on, ma quello buono, bon
no,
roll,
no,
bon
mi fa
roll
male.
Tu ti deodori col bon roll, che possiamo dirlo è buonissimo.
Io potrei va sposare bene. Comollo per va questo bene. Suono per questo è bellissimo,
va bene. Altra notizia.
Va bene, potremmo dare delle notizie un po' crime allora,
giusto?
Visto che magari rimane non
quelle legate a Picozzi.
Tempo. Esatto, un po' alla Picozzi che salutiamo. Bravo, mi sembra proprio il sottofondo perfetto.
Se poi te la leggo facendo l'imitazione di Christian Jansante, l'uomo delle schede, okay, di CSI.
La dovrei trovare. potresti leggere il titolo però.
Cosa è accaduto agli elefanti morti misteriosamente nella savana africana?
Quindi un cimitero degli elefanti, finalmente l'hanno trovato.
Allora, è dal 2020 che nell'Africa subsahariana vengono, tra il Botswana e lo Zimbabwe, vengono trovate centinaia di carcasse di elefanti africani morti, che
no,
è un danno alla specie gigante, perché...
Come messo a livello di...
Rimangono, esatto, sui 300.000-350.000 okay, esemplari.
Non è a rischio estinzione dunque. È lì.
Okay. No, nel senso che ovviamente il numero è imponente, 150.000, certo, non è 3.000. Comunque sia, sapete che c'è una pressione sugli elefanti impressionante legata al commercio illegale, esatto, di avorio,
zanne,
che si estrae,
certo,
dalle loro zanne, quindi c'è chi sega le zanne a questi pachidermi, insomma, chi ha messo a loro protezione guardie armate. Però sa di fatto che vengono costantemente trovati questi animali morti, insomma, alla fine si è scoperto che si ipotizzava il bracconaggio, ma le zanne erano tutte al loro posto, quindi non poteva essere avvelenamento. Però si sarebbero trovati allora tanti altri animali morti.
Perché solo, certo, gli elefanti? Certo.
Perché avrebbero trovato, se non altro, quegli animali che si nutrono di carcasse di animali morti, a loro volta avvelenati di,
chiaro,
ritorno, si dice, no?
Certo.
Quindi, non so, gli avvoltoi, ad esempio, o altri animali spazzini. Come
una malattia
sciacani
degli elefanti?
Un batterio, cioè una,
no,
cosa microscopica, veramente.
Che è una cosa pazzesca, considerando le dimensioni, certo, dell'elefante, esatto, che possa morire per un batterio.
C'è un nome assurdo, si chiama Bisgard Taxon 45, o 45.
Okay.
Questo batterio non si sa se in realtà faccia parte del sistema immunitario di questi animali, se sia comunque incubato all'interno di questi grandi mammiferi terrestri, oppure
si è arrivato da...
Non si sa, perché poi in realtà è stato trovato anche in altri animali ad enormi distanze, ad esempio tigri, leoni, di circhi o strutture.
Ed è letale anche per quelli, per gli altri?
No, in realtà no. Però negli elefanti può portare a setticemia.
Roba,
cioè,
di enzimi, no? Cioè, il loro organismo...
Facciamoci un'antitetanica.
Facciamoci un'antitetanica agli elefanti che ci vuole. Insomma, non si sa quale sia il motivo scatenante, nel senso che potrebbe essere forse la pressione legata a maggiori siccità che rendono questi animali più deboli, no? Peggio alimentati, a indebolire il loro sistema immunitario, quindi a rendere questo batterio poi alla fine più aggressivo all'improvviso, pur essendo magari un batterio che fa parte del loro organismo. Oh, sapete che ospitiamo triliardi di batteri.
Brutta scena immaginare le carcasse di elefanti morti. Sarà che un elefante sempre è un animale sempre super... No,
e poi nel 2020 centinaia, quindi veramente. Per chi ha scoperto la cosa, strano, impressionevole.
Va bene, fermiamoci qui, ritorniamo tra poco per l'ultima parte a 105 Friends. Noi non prendiamo abbastanza sul serio la Mia Canestrini, secondo me. Perché lei ci dà delle dritte, noi dovremmo sfruttarla questa ragazza, perché adesso questa idea di fare il deodorante al pipistrello, secondo me potrebbe essere veramente la svolta.
Poi è morbido.
Il deodorante al pipistrello.
Buono, sì, ottimo. Sì, ma addirittura perché non fare anche il flacone a forma di pipistrello?
Sì, scusa.
Che molto vaporizza dalla bocca, no?
Sì, sì, vedrai che lo fanno, perché a volte mi capitano delle idee un po' geniali, devo dire. Sì.
Perché non ci credi abbastanza.
Ci crede nessuno più che altro, al mio genio. Sentite ragazzi, potremmo chiudere con un'altra notizia alla Picozzi, una notizia diciamo di sport, oppure con un argomento che però forse meriterebbe un po' più di spazio.
Allora fai un teaser, un trailer, e la prossima volta approfondiamo, potrebbe essere questo.
Ma allora, una tematica su cui ho fatto un pochino di ricerca ultimamente, perché sapete che prendo sempre indicazioni e stimoli dal mio quotidiano per cercare tematiche di cui chiacchierare, conversare anche in radio. Con il mio compagno facevamo una discussione sul sentirci o meno leader. Sapete che ci sono tra di noi, nella nostra specie, soggetti che si sentono più leader e sono effettivamente leader in famiglia, nel lavoro, nello sport, e persone che invece vivono meglio come team player. Ad esempio, abbiamo fatto tutta un'analisi psicologica e io sono risultata un team player. Cioè a me di essere...
Cosa intendi per team?
Il team player...
Un secondo, che lavora in gruppo con un capo.
È colui che preferisce in realtà lavorare in gruppo, quindi far parte di un gruppo, dando il suo contributo ovviamente al meglio, e non ha interesse invece a essere la guida di quel gruppo.
Sono esattamente come te, non me ne frega, non mi interesserebbe. Ecco, la leadership non è una cosa che mi affascina né mi tenta, no?
Neanche a me, nel senso non ci ho mai pensato, e non, anche se in realtà poi notavamo che tendo sempre un po' poi alla fine nel gruppo ad emergere, anche se non ho il ruolo di leader, e questo può creare poi dei contrasti.
Perché sei carismatica.
Può darsi, può creare poi
Tony
dei contrasti
vuole essere
nel
leader.
Gruppo.
Io sono leader.
Sì,
Secondo me Tony
tu
è
sei
leader.
Lidl. Tu sei anche un po' Lidl.
Sono Lidl. Io sono Lidl, sì.
Tu sei molto interessato alla leadership, esatto. Cioè alla capacità di fare la spesa alla Lidl.
Vabbè, insomma, comunque, a partire da questo ho pensato, ma gli animali sono più leader, sono più team player, come fanno a scegliere i loro capi? Perché in realtà in molte società animali troviamo degli esemplari, dei soggetti, degli individui che prendono il ruolo di guida. Abbiamo detto mille volte, nei lupi c'è la coppia dominante e riproduttiva, che altro non è che in realtà è la coppia dei genitori.
Il papà e la mamma,
esatto,
e tutto il resto.
Di quello che è il branco, che è un nucleo familiare. Però in tantissime altre specie troviamo una figura di leader, e questa figura non sempre è una figura genitoriale. Ad esempio, un caso carino che ho trovato è quello degli spinarelli, che sono dei pesci di acqua dolce, che tendono a individuare, identificare il loro leader nel più bello. Quindi guardano veramente qual è il pesce più in buona salute, più ben nutrito, con le scaglie tutte a posto, quindi con la pelle più liscia fondamentalmente,
sì,
e tendono a dare fiducia a quell'esemplare, a seguirlo e a fidarsi delle sue decisioni, che è una leadership che si gioca sulla bellezza.
Stavo pensando se anche tra gli umani esiste questo, no? I grandi capi della storia, raramente sono stati belli. Penso a Napoleone, che non lo era,
Non penso proprio che per noi la bellezza sia un tratto
Giulio
di leadership.
Cesare.
Di successo sicuramente, anche successo economico, lo vediamo adesso con...
Sì, però è vero, non di leadership. Anzi, tante volte il meno dotato fisicamente in qualche modo sente di dover sviluppare delle altre doti, proprio in quanto
totalmente
svantaggiato, no? In qualche modo.
E ce ne sono tanti esempi, insomma, anche in politica ci sono tanti
leader. Spesso sono piccoletti leader, no? Anche piccoletti di statura.
Senza fare nome tra vivi e morti.
Esatto.
E ad esempio una cosa
che... Guarda che lui non era così basso, se stai pensando a lui,
Vabbè.
Stai pensando ad Andreotti?
Anche
1,85 era alto.
Che cosa dici?
1,82.
Sì, molto. Era la gobba che lo fregava.
Incredibile.
No, 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 con la gobba, se no sarebbe stato
1,96. Sì.
Certo.
Vabbè. Sì. Vabbè, insomma, comunque, un'altra cosa che possiamo legare magari alla non bellezza è l'età, nel senso che in politica di solito quando un leader ha un'età avanzata, cioè supera i 60 anni o si avvicina ai 70 o supera i 70, si storce un po' il naso, no? Perfino con i papa si storce un po' il naso, perché si dice vabbè, è così anziano che quanto vuoi che governi vada
certo.
avanti. In realtà in alcune specie animali invece l'età è assolutamente considerata un elemento fondamentale perché un esemplare diventi leader di un gruppo.
Beh, però per esempio nel villaggio, in certi posti del mondo, l'anziano è quello a cui si va a chiedere, il saggio del posto,
certo.
a cui si va a chiedere consigli.
Quello che ha più esperienza.
Tradizionalmente, certo. quindi se andiamo a riprendere le tradizioni delle tribù indigene, insomma dei popoli indigeni che vivono diciamo in un modo tra virgolette più arcaico rispetto a quella che è considerata la società moderna, è vero che la figura dell'anziano è una figura che ha un ruolo di guida e la ritroviamo questa cosa anche nel regno animale, ad esempio con gli elefanti, dove le matriarche, no, queste femmine adulte molto anziane sono alla guida del gruppo e c'è ovviamente un motivo, perché chi è più anziano comunque anche nella nostra specie ha più esperienza della
certo.
vita, dei rischi, dei pericoli, delle risorse e quindi sono delle vere e proprie guide. La stessa cosa avviene ad esempio nelle orche, dove ci sono queste femmine che non sono più riproduttive, che però rimangono alla guida come se fossero in menopausa praticamente, anzi praticamente sono in menopausa, che rimangono alla guida del loro gruppo di orche anche per decenni, sempre per una questione appunto di conoscenza del territorio, in questo caso di mare, e della disponibilità di risorse, di come difendersi da altre specie che potrebbero rappresentare un rischio magari per i più piccoli, no? Tipo alcuni certo. squali, eccetera. E, le scimmie ovviamente sono quelle che ci assomigliano un po' di più. Come ben sappiamo ci sono tantissimi studi sugli scimpanzé, ad esempio. Perché? Perché questi animali possono ottenere il ruolo di leader con la forza oppure giocando di alleanze. Quindi alcuni gruppi di scimmie tendono proprio a costruire alleanze anche un po' subdole con
proprio
altri
come
esemplari,
i politici,
esatto.
no? Le correnti all'interno dei partiti.
Si fanno favori, si aiutano, si proteggono a vicenda se c'è una disputa all'interno del gruppo.
Certo.
Addirittura ci sono maschi che possono consentire ad altri maschi di accoppiarsi pur di avere poi una rete di supporto, quindi
veramente papponi,
sì,
papponi.
Sì, tipo.
Che caratteristiche Vabbè. Deve possedere una per essere brava alla radio? Che devi dire quella frase? Oh, quello lì starei ad ascoltarlo per ora. Io ogni volta che tu arrivi qua dico proprio adesso anche un'altra ora io me la sparerei.
Ma che faccina che fa?
Arrossita, è arrossita.
Grazie.
Va bene, grazie Mia Canestrini, ci
brava.
Sentiamo tra 15
ragazzi.
Giorni, giusto?
Giustamente, il 26.
Perfetto. Ciao.
Ciao. La bella
e le bestie.